Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa Eucaristia terminiamo l'ascolto della preghiera sacerdotale dentro la quale è la nostra vita da sempre per sempre, poiché il Cristo intercede efficacemente, nonostante che non lo percepiamo come vorremmo, ma la sua richiesta al Padre per noi, per il mondo, per i suoi che sono nel mondo, è una preghiera che ci conforta, poiché è Lui che rassicura ogni nostro atto al cospetto del Padre suo. Questa preghiera è ancora una continuazione di ciò che il Cristo chiede al Padre per esprimere attraverso la comunione tra di noi che siamo Suoi figli. In questa Eucaristia ricordiamo anche Don Efrem, l'anniversario della sua morte, e raccogliamo tutti i doni che ieri abbiamo potuto partecipare con le altre famiglie nel ricordo della scrittura, della regola, perché questa benedizione che Don Giuseppe ci ha lasciato sia di comunione, sia di gratitudine, particolarmente per vivere il mistero dell'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, versetti 24-26. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
Nel terminare la preghiera ritorna la parola Padre, e poi c'è di nuovo l'invocazione Padre giusto, come al versetto 11 c'era Padre santo, quasi a riconfermare questo rapporto unico tra il Figlio e il Padre e questa espressa volontà che racchiude tutta la missione del Cristo di riportare al Padre un mondo redento, un mondo che dalla non conoscenza ora conosce. E che cosa conosce? Conosce la gloria e l'amore. In realtà è per noi inconoscibili se non sono come un dono che Lui ottiene, perché che cosa possiamo conoscere come qui viene espresso? D'altra parte questa parola, questa realtà, ecco, c'è fino all'inizio della preghiera, perché il mondo conosca che tu mi hai mandato, perché conoscano te solo vero, unico Dio. Quindi una conoscenza che direi è la luce dello Spirito Santo che trasforma la nostra mente in una conoscenza nuova. E poi c'è l'altra parola della, finché l'amore con la quale hai amato me, richiama l'inizio del capitolo 13, quasi a fare una conclusione di questa manifestazione dell'amore Gesù per i suoi, e che resta l'atto più importante che lui vuole rassicurare. E quelle parole sembrano così, parole nostre, come realtà sono tutta la volontà del Cristo presso il Padre. Voglio, voglio, questo voglio a questo punto lo sento molto forte.
Eh sì, lui dice, Gesù dice voglio, e abbiamo sentito tante volte che la volontà sua è la volontà del Padre, quindi se lo vuole lui vuol dire che lo vuole anche il Padre, ecco, e questo già è molto bello perché è una preghiera ma in una coincidenza delle due volontà, sue e del Padre. E poi questo dire voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, aveva detto che dovevano essere uniti tra di loro, ma devono essere uniti anche con lui, e questa unità grandissima di Gesù glorificato con i suoi. Nella prima lettera di Giovanni dice, al capitolo terzo, dice: sappiamo che quando egli si sarà manifestato noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Quindi Giovanni lo ripete, ma anche al capitolo 14 aveva detto: quando sarò andato e vi ho preparato un posto, quindi parla di un posto che gli preparo, perché dove sono io siate anche voi. Insomma, c'è un gran legame tra il Padre e il Figlio, ma anche il Figlio e tutti i suoi discepoli che lui desidera che siano con lui.
Ma io qui mi trovo una nota, un appunto, forse di una lezione, sicuramente di una lezione precedente, dove al versetto 26, affinché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro, e rimanda al capitolo decimo, appunto l'amore con il quale il Padre l'ha amato Gesù è questo, cioè che lui pone la sua vita. E quindi ama il Figlio perché compie appunto perfettamente la volontà del Padre, e quindi questo è l'amore che Gesù in qualche modo ci dà, ecco, insomma, ci acquista in qualche modo la capacità di amarci fino a questo punto, ecco. Quindi è ovvio che dipende, non so, sì, certo da lui, ma forse anche da noi.
Ma la conclusione di questa preghiera, dopo tutto quello che Gesù ha rivelato e poi dice che continua a rivelare, l'ho rivelato loro il tuo nome e lo rivelerò, quindi questa è, poi sarà, secondo quello che aveva detto prima, l'opera dello Spirito in mezzo agli uomini, in mezzo ai discepoli, in mezzo a quanti lo accolgono, di portare a compimento la rivelazione di tutta la verità, che poi si riassume in quest'ultima parola, che l'amore stesso che riempie la vita della Trinità viene riversata nel cuore degli uomini. Stamattina mi ha fatto pensare alla prima parola della Genesi, la tentazione. Il demonio vuole che l'uomo rapisca, dice: se lo mangerete diventerete come Dio, mentre la volontà di Dio era proprio questa, di riversarsi con tutta la sua potenza di amore nel cuore degli uomini per assumerli nella natura divina. Quindi quello che l'uomo voleva rapire, adesso con l'incarnazione, con la morte e la risurrezione di Gesù, viene donato agli uomini, che diventano così, possono vivere della vita di Dio,
l'amore col quale tu hai amato me sia in loro e io in loro.
Versetto 26, ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo collegavo al versetto 12, quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato e li ho conservati, perché qui c'è una progressione, questo nome che io ho fatto conoscere loro, lo farò conoscere. Quindi c'è proprio la trasmissione di questo nome alle seguenti generazioni e quindi a noi.
Alla conclusione del capitolo sedicesimo si dice: «Per questo crediamo che sei venuto da Dio». Gesù replicò loro: «Adesso credete? Ecco, sta per giungere, anzi è giunta un'ora in cui vi disperderete ciascuno per la sua strada e mi lascerete solo». Poi c'è la preghiera. Alla conclusione di questa preghiera si dice: «Io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai inviato». Quindi sembra che sia cambiato tutto. E questo forse ci fa capire che c'è una progressione nella vita di fede, e che questa progressione dipende dalla preghiera di Gesù, che è una preghiera che è stata fatta nel tempo, ma che è una preghiera eterna, è una preghiera continua, tanto più che è stata fissata nel Vangelo e quindi continua a riformularsi continuamente da parte di Gesù e continua ad essere creduta ed efficace per tutta l'umanità.
Io volevo solo dire un accostamento sempre su questo versetto 26. È già stato detto di questa ricorrenza del tema del nome, che era già anche diverse volte nella preghiera, ma volevo solo notare che dice così: ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, e la conseguenza di questo è che la finalità è che l'amore con cui mi hai amato sia in essi e io stesso in essi. Cioè la conoscenza del nome del Padre e quindi vuol dire la penetrazione della sua identità, una intimità, una conoscenza non solamente intellettuale, ma comunque questo avvicinarsi a Dio, a penetrarne qualcosa del suo mistero, porta come conseguenza di avere in sé l'amore del Padre per Gesù. E questo, cioè, nell'identità di Dio, nella sua persona, si scopre l'amore che Lui ha per il Figlio. Mi sembra che dica questo, che conoscendo il suo nome conosceranno e avranno in sé l'amore che il Padre ha per Gesù.
Io ho considerato la figura di Gesù, anzitutto il fatto che prega, il fatto che Gesù prega in questo rapporto con Dio, col Padre suo, poi come prega, rileggendo il capitolo prega per sé, dicendo io ho fatto la mia parte, adesso sta a te, dice così all'inizio, glorificami con la gloria che avevo dal momento che io ti ho glorificato, cioè ho fatto la tua volontà. Poi prega per i discepoli, custodisceli, santificali, siano uno, cioè per la missione, perché come io il Padre ha mandato me, così io mando voi. La sua missione, la missione, che è poi l'iniziativa del Padre, continua. Quindi Gesù prega per il futuro della missione e nei versetti di oggi prega per il destino dei discepoli. E la cosa più che mi colpisce di più rileggendo, e soprattutto in questi versetti, è Gesù, io capisco così, Gesù chiede essenzialmente che tutto quello che lui ha sia anche dei discepoli, in modo molto ardito, molto forte. Qui c'è l'ultima domanda, che come le altre Gesù raccomanda con molta forza. Bisogna anche distinguere, la domanda è chiara, è detta subito al versetto 24, che siano con me perché vedano la mia gloria, cioè l'amore, possono arrivare veramente a vedere questo, che noi non vediamo ancora in modo, abbiamo una percezione dell'amore che lega il Padre a Gesù. Comunque, la raccomandazione di questa grande domanda è che siano con me, è fatta dicendo Padre giusto, e non è un caso. Dio è giusto perché dà a ciascuno quello che gli spetta. E difatti dice così, io, il mondo, anche se il mondo non ti ha conosciuto, io sì. Cosa vuol dire che Gesù ha conosciuto? Non può voler dire che aveva una conoscenza particolare di Dio, significa che ha fatto tutta la sua volontà. Io ti ho conosciuto. E anche loro, raccomanda la sua domanda, anche loro hanno conosciuto che sei tu che mi hai mandato, che abbiamo visto che questa è la fede, vedere in Gesù la presenza di Dio. E qui il versetto 26 che avete già più volte, su cui siete tornati, io lo vedo molto vicino, molto parallelo al versetto 19. Là dice io santifico me stesso, consacro me stesso. Qui dice io ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere. Lo farò conoscere non è la comunicazione di una verità che ancora non sanno, è la sua morte, con cui, ha già detto prima, fino adesso ho parlato in parabole, adesso parlerò apertamente del Padre. Il discorso aperto su chi è Dio, su come è fatto Dio, la sua volto, la rivelazione del suo nome, avviene, secondo Gesù, nella passione, morte e risurrezione, naturalmente. Quindi io lo intenderei così, sono portato a interpretarlo così, è una raccomandazione, io lo farò conoscere, e lo scopo è che Dio possa, che tu debba amare i discepoli come ami me, affinché il tuo amore per me sia in loro, cioè che tu ami loro come ami me, allo stesso modo, e io sarò in loro, cioè io e loro ci identificheremo, perché il Padre, amando il Figlio, ama per forza anche i discepoli, perché il Figlio è nei discepoli. Cioè, è una domanda altissima, una domanda in cui chiede che i discepoli, c'era Mary nei giorni scorsi che citava sempre Efrem, della deificazione, cioè qui Gesù chiede che i discepoli abbiano, per così dire, ma in un senso reale, la stessa situazione, lo stesso status che ha Gesù, siano oggetto allo stesso modo dello stesso amore con cui il Padre ama Gesù, allo stesso modo ama i discepoli. Questo non per merito dei discepoli, qui non dico che i discepoli non devono fare niente, ma per quello che fa Gesù. Io faccio tutto questo perché tu faccia così, dice, perché tu li ami. È una cosa non solo molto profonda, molto rassicurante, cioè sul fatto che siamo l'oggetto di un amore che vede in noi il volto di Gesù,